Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Una bella notizia che mi è arrivata così all'improvviso e sicuramente, diciamo così, non avrei mai pensato di poter, diciamo, suscitare l'attenzione della quale vi ragguaglierò nel corso di questo incontro. È collegata a uno studio che abbiamo fatto con l'Università di Trieste sull'ape ligustica e l'ape carnica, i loro ibridi e il loro comportamento genetico e morfologico. Allora, mi telefona un nostro associato dicendomi che c'è un ricercatore dell'Università di Torino che vorrebbe parlare con me su un argomento che mi ha lasciato estremamente perplesso. Il ricercatore dell'Università di Torino è un antropologo che verrebbe qui a Trieste a verificare alcune cose su questo argomento. L'ape, la bora e il carso. Beh, io sono caduto proprio così nell'incomprensione di questo fenomeno. Un antropologo viene da Torino a studiare la bora e il carso e l'ape del nostro territorio. Va bene, bene, dico, sono contento, ci possiamo trovare. E ci siamo trovati. E mi ha, diciamo così, non sorpreso, ma l'interesse di questo ricercatore non l'ho capito. E allora io magari lo sentirò ancora, ci troveremo, mi ha chiesto la possibilità di incontrarci più volte, gli ho accennato, gli ho dato anche del materiale che io avevo sugli ibridi della ligustica, carnica di queste api qui, e ci troveremo, diciamo, per parlare di questo argomento. Ma quando sapremo qualche cosa di più e avremo circoscritto, diciamo, questo fenomeno, che poi diventerà, io spero, anche un argomento di collaborazione, no? E lo farei venire anche qui a Radio Nuova Trieste per soddisfare eventualmente la curiosità che oggi ho suscitato nei nostri ascoltatori, no? E allora, l'argomento che io gli offrirò è quello che è stato l'obiettivo e il risultato di una ricerca alla quale ho partecipato anch'io. Io ho raccolto delle api su tutta la sponda orientale dell'Adriatico, partendo dalle bocche del Timavo ad arrivare fino all'Albania. Sono stato anche in Albania e sono venuti anche degli apicoltori albanesi qui da noi per conoscerci e vedere come si lavorava qui, soprattutto nella tutela della genetica delle nostre api. E perché erano interessati? E perché l'Università di Trieste ha collaborato intensamente sugli argomenti e soprattutto sul DNA che noi abbiamo fornito con queste api, carnica e ligustica. La carnica è l'ape grigia, croata, slava, che viene dall'est e dal nord-est e arriva e si ferma sulla sponda orientale dell'Adriatico, e la ligustica e l'ape chiamiamola italiana, l'ape gialla, localizzata soprattutto nella Toscana, nell'Emilia Romagna e poi diffusa, diciamo, sul resto dell'Italia, ma in modo particolare sulla sponda dell'Italia che si affaccia sull'Adriatico. È venuto fuori questo risultato. Ci sono due tipi di ibridi tra ligustica e carnica. Ed erano già stati descritti da Monsignor Moscardin nell'Ottocento, nei primi anni dell'Ottocento, e li aveva definiti l'ape istro-dalmatica, perché si estendeva dall'Istria alla Dalmazia, no? E l'ha illustrata sotto il profilo morfologico, ma in un modo, diciamo, molto molto efficace e molto perfetto, ma anche sul suo comportamento, sulla sua docilità, della quale però c'era un punto di domanda. E noi abbiamo approfittato di questa conoscenza per chiedere dei contributi per andare a raccogliere queste api sulla sponda orientale dell'Adriatico e darli alla facoltà l'università di Trieste, no? Che ha analizzato questo DNA e ha trovato questa roba strana, che queste api ligustica carnica sotto profilo morfologico sono identiche, questi due ibridi, però il loro DNA è diverso e molte volte si esprime in modo che si prende un po' alla sprovvista, come con la docilità, ma anche con altri, diciamo così, atteggiamenti che, diciamo, è importante conoscere e che noi nel tempo abbiamo cercato di approfondire. Ecco, questa è la sintesi di quello che noi possiamo offrire a questo ricercatore, e quando incominceremo ad avere delle, diciamo così, notizie tali da poter, diciamo, essere divulgate, diciamo, attraverso la radio e un po' anche circoscritte per non scendere in particolari che possono non interessare, saremo sicuramente felici di poter, diciamo, informare i nostri ascoltatori. Questi due argomenti sono collegati a altri argomenti: il comportamento degli uomini in rapporto a fatti di empatia e comportamenti che sembrano, diciamo così, lineari nel comportamento dell'uno e dell'altro, degli uomini e in modo particolare di alcune persone, e poi alla fine la differenza di comportamenti in momenti, diciamo, particolari. Ecco, confrontare anche queste due situazioni, che verranno forse affrontate nel corso di un dibattito che avremo tra non molto, no? E dei cui risultati poi noi vi ragguaglieremo, anche perché ha delle attinenze su questo, e soprattutto su un fatto, sul comportamento degli uomini che vivono sulla costa adriatica, nella parte, diciamo, orientale, del loro comportamento, diciamo, e sotto il profilo, diciamo così, professionale, ma nello stesso tempo anche sotto il comportamento, diciamo, dei rapporti umani e il rapporto della conoscenza su alcuni fenomeni importantissimi, sulla conoscenza delle rotte che i nostri, diciamo, marinai, ma soprattutto marinai anche che navigavano nell'oceano, le disgrazie che sono successe per la impossibilità di valutare il tempo e il rapporto con il tempo, la longitudine e la latitudine, cose che le api nei milioni di anni che hanno trascorso sul territorio non solo hanno conosciuto, ma applicano ancora oggi attraverso fenomeni che abbiamo in parte così accennato, dei dati che raccolgono le esploratrici nel comunicare la posizione del cibo che c'è sul campo, la posizione dell'arnia o della famiglia da cui partono e la posizione del sole, ma riescono ancora ad adattare questo fenomeno trigonometrico che serve loro per dare queste indicazioni, anche se i rilievi sono stati fatti qualche ora prima del momento in cui comunicano questo fenomeno, tenendo conto che nel giro di un'ora o anche di due ore il sole ha percorso il rapporto tra sole e terra ha percorso degli spazi immensi, no? E l'ape è capace di comunicare questi spazi nel comunicare questi dati che ha raccolto, mentre l'uomo già nel 1500-1600 ancora con le navi e con la flotta andava incontro a delle disastri che lo portavano al naufragio e alla perdita delle navi, perché non riuscivano a conoscere il punto in cui si trovavano. E c'è una descrizione di questo fatto nel mare Adriatico in cui un nostro pescatore ha avuto la sorpresa di credere di essere in una posizione dell'Adriatico mentre si trovava in un'altra posizione. Ecco, sono delle cose che sembrano delle banalità, ma vedere questo confronto tra l'utilizzo dei dati scientifici, la raccolta dei dati scientifici dall'uomo e dalla scienza dell'uomo, e le capacità di certi animali, vedi l'ape, nel comportamento quotidiano, ma anche il comportamento di millenni trascorsi. Ecco, questo è un argomento che potrebbe essere anche fonte di di motivo di ricerca, ma anche fonte di grande soddisfazione nel conoscere come avvengono questi fenomeni. Che cosa ne dici?
Beh, diciamo che come al solito Livio ci fa sognare, quindi siamo passati dall'ape all'orientamento dell'ape, e quindi questa ape che non ha il navigatore satellitare come ce l'abbiamo noi oggi, ma che riusciva ad essere, o pare riesca ad essere, più orientata di quanto gli umani effettivamente fino a pochi anni fa riuscivano ad essere. In effetti, se pensiamo agli strumenti nautici, per esempio, per misurare o valutare una rotta, tipo il sestante che Livio, essendo marinaio, ben conosce, oppure l'astrolabio utilizzato di notte quando appunto non c'era più il sole, sono strumenti che sono stati studiati e sperimentati appunto fino allo scorso secolo. E tanto per mettere due virgolette, anche perché Trieste ha una storia di questo tipo, soprattutto ricordiamo il nostro istituto nautico molto importante che ha insegnato fino a poco tempo fa, o forse insegna ancora, l'uso di questi strumenti, ma volevo ricordare appunto che nel palazzo della Camera del Commercio, cioè il palazzo della Borsa che si trova in Piazza della Borsa, c'è una meridiana che sta a terra all'interno dell'entrata, che tutti possono andare a vedere perché il palazzo è aperto tutti i giorni. Ricordo che quello è il palazzo dove la gente andava a fare i buoni benzina, ma sul pavimento c'è una bellissima meridiana con Meridiana che usa appunto il raggio del sole e che il raggio di sole entra per un pertugio che si trova sul in alto abbastanza metri, sarà un 7-8 metri, su un angolo del muro, e questo dà naturalmente l'ora solare, ma al di fuori di questo era utilizzata proprio per la sua particolare specificità dai capitani delle navi per mettere a bolla, per riuscire a regolare i loro sestanti. Quindi ricordiamo questo bellissimo, questa è un'opera d'arte per terra, per dire la verità, che è facilmente visibile, che era fruibile proprio per essere utilizzata per dare l'idea ai nostri capitani di avere un sestante ben orientato e che possiamo vedere tutti i giorni. Quindi piccolo virgolettato, perché così possiamo stimolare i nostri concittadini ad andare a visitare una cosa che raramente si vede. E invece poi torniamo ape, uomo, ape, l'uomo che studia l'ape, tantissima ricerca ancora oggi, da sempre l'ape studiata e con tanti ricercatori che studiano l'ape, ma io mi domando, forse anche l'ape studia noi, forse effettivamente l'adattamento delle api è uno studio che anche loro fanno, magari esperienziale, della nostra vita. Quindi il meraviglioso mondo delle api non smette mai di stupirci. Quindi noi studiamo l'ape, ma non come ape singola, ma come alveare, che è l'importante, no? Quindi racchiude tanti, tanti misteri e quindi ancora oggi è oggetto di ricerca, perché ne sappiamo poco, perché ne sappiamo veramente, nonostante tutti gli studi, ricordiamo molti personaggi importanti, sono stati già descritti da Livio, prima alcuni nomi, ma ricordiamo Karl Ritter von Frisch, famoso ricercatore, e qua naturalmente annuisce Livio, faccio ancora qualche nome importante, padre Adam, abate Varré, Maurice Maeterlinck e poi tutti i personaggi che hanno studiato e hanno contribuito proprio alla conoscenza di questo insetto. E poi abbiamo i ricercatori attuali che vanno a studiare le specificità, quindi le specificità che diventano sempre più specificità genetiche, no? Quello che è importante, e devo dire che è una cosa particolare, no? Perché abbiamo l'ape regina, abbiamo le api operai, abbiamo i fuchi, abbiamo tutta una serie di individui diversi che completano questo così alveare, questa comunità, come abbiamo detto, no? Nel caso delle api ci sono delle particolarità, perché alcune uova vengono fecondate, altre no. Questo lo sa benissimo Livio, che ce lo racconta sempre, no? E da queste, quelle non fecondate, nascono esclusivamente maschi, i fuchi. E invece le uova fecondate, da cui invece nascono le femmine, per lo più sterili, abbiamo detto, no? Le api operaie e anche una parte di api regine, perché sappiamo vengono alimentate, eccetera, no? Quindi il padre, cioè il fuco, il cosiddetto padre, che non ha né padre né figli maschi, ma soltanto un nonno e nipoti maschi. Così dice padre Adam. Cioè è una situazione particolare, per cui questi fuchi hanno una storia particolare, ma anche tutti gli altri. Talvolta succede, e questo per questo noi torniamo alla genetica, che la regina depone in una cella da fuco l'uovo, però questo può essere accidentalmente fecondato. In questo caso, appunto, si sviluppa un maschio con doppio numero di cromosomi, come per le femmine. In questo caso ci sono anche delle variazioni. Quindi, diciamo, alcuni ricercatori hanno tentato di allevare e far riprodurre questi maschi anomali e hanno osservato che, pur essendo vitali, non producono una quantità di liquido per poter poi andare avanti nelle generazioni. Quindi questo povero Foucault è destinato, come sappiamo, a quella fine che conosciamo, insomma. Quindi ci sono complessi meccanismi riproduttivi e proprio per questo sono state selezionate delle api, delle tipologie di maschi, di solito quelle con maggiori capacità riproduttive, e così anche tipi di api. E come ha detto Livio, naturalmente l'ambiente ha fatto la parte importante, come per tutto. Due terzi della situazione della genetica e della, diciamo, del riuscire ad avere un'ape autoctona è data soprattutto dalla situazione ambientale. In effetti lui, come è stato detto, e qui riproponiamo il fatto che le nostre api sono particolari e sono adatte proprio al nostro clima. E oggi abbiamo anche ancora la bora e abbiamo freddo. Queste povere api si ritrovano con 8 gradi nonostante siamo in aprile, quindi devono sopportare climi che magari in altri luoghi. Quindi la natura, che prevede naturalmente che questi esserini si comportino in un certo modo, che la regina si accoppia una sola volta durante il volo nuziale, che è qualcosa di bellissimo che ci ha raccontato sempre Livio, e con questi maschi, e quindi con questi maschi riesca a riportare avanti la storia dell'alveare, sempre più cercando di adattarsi a quella che è la vita anche con noi uomini. E quindi mi chiedo se forse tutto questo messaggio che loro si traducono possa essere effettivamente un modo di imparare a convivere con noi, e quindi in realtà ci stanno studiando, e su questa loro sensazione, su queste loro trasmissioni di sostanze, di odori, di tutto quello che vogliamo, non stiano selezionandosi anche tra di loro per adattarsi a questo nuovo clima, a questo nuovo mondo. Quindi ricercatrici api, ricercatori uomini. Quindi finalmente, insomma, forse non si incontreranno mai, ma forse riusciremo ad andare d'accordo, sperando insomma di portare avanti sempre più nuove generazioni. Ma l'ultima cosa che volevo dire, vai Livio, sei...
No, dilla quella, sì, l'annuncio.
Quello che è stato già annunciato da Livio era che venerdì 26 aprile alle 17:30 presso il centro di ascolto di Piazzale Rosmini 6 avremo una piccola conversazione, un incontro che si chiamerà Vivere in equilibrio è un'arte, col punto di domanda, che è stata organizzata da Alessandro Paronuzzi, che è un nostro amico veterinario, più anche lui in pensione, che si occupa di scrivere libri e continua a pubblicarne. E in tale occasione verrà presentato il suo libro In precario equilibrio, ma speriamo che lo porterà anche da noi e che naturalmente potremo parlarne. Ma in quel momento, diciamo, parleremo insomma di questo tema, l'equilibrio è un'arte. Ci sarà Diego Cappelli, ci sarò io, ci sarà Don Valerio Muschi e ci sarà Alessandro Paronuzzi. Ci scambieremo un po' così le opinioni su questo vivere un'arte con il moderatore Raffaello Maggian. Quindi tutti quelli che vogliono sono invitati il venerdì 26 aprile alle ore 17:30 presso il centro di ascolto di Piazzale Rosmini 6. E ringrazio ancora. Lascio la parola per i saluti, sì, ecco, a Livio.
Ecco, e il nostro spazio, diciamo così, si è esaurito. Vedremo la prossima settimana di darvi qualche notizia un tantino più precisa su questo nuovo percorso che stiamo facendo assieme all'ape, alla bora, sul nostro caso. E i nostri ascoltatori, un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.